A me è stato chiesto di coordinare l'incontro di Frontone per la vicaria di Cagli e Pergora. Eravamo una quarantacinquina di persone circa, la maggior parte tutti adulti. Non abbiamo in verità fatto una verifica delle rappresentanze, cioè coloro che erano presenti, chi rappresentava, quali realtà parrocchiali rappresentava. Questo non l'abbiamo fatto. Abbiamo cantato Chiesa del Risorto, l'inno che ci aveva insegnato lei l'anno scorso, l'inno del convento che ci aveva insegnato lei l'anno scorso in questa occasione. E poi ci siamo introdotti all'incontro cercando di prendere spunto dalla traccia che gli uffici pastorali hanno inviato a tutti, e quindi avevamo solo quella traccia, che poi in realtà non siamo riusciti a seguire. Dopo una breve introduzione richiamando alcune battute del discorso del Papa al convegno di Verona, ci siamo introdotti nella discussione prendendo in mano la traccia di lavoro inviata dalla diocesi relativa ai 5 ambiti della testimonianza. Concretamente, come ho già detto, non siamo riusciti a seguire lo schema che ci eravamo proposti, cioè quello di rilevare problemi, risorse e prospettive in relazione ai 5 ambiti. Diciamo che comunque, incontrarci fa sempre molto bene, e abbiamo rilevato anche quanto c'era in uno dei punti della traccia inviataci, che si rilevava dal convegno di Verona, che comunque incontrarsi fa bene e dà appare una chiesa felice di ritrovarsi insieme. Purtroppo, come spesso avviene, ci siamo persi in un piagnisteo generale su tutto, su tutti, per gran parte dell'incontro. Lo spunto di partenza della discussione è stato comunque il primo ambito della testimonianza, quello dell'affettività. Subito si è rilevato come questa sia una dimensione della testimonianza molto importante, quasi il cuore e il perno di tutta la testimonianza cristiana. Si è ricordato come della prima comunità cristiana si dicesse: guardate come si ama. Questa affettività, vissuta in rapporti fraterni autentici, è stata e continua ad essere la prima via della testimonianza, quindi è necessario rendere le nostre comunità luoghi di affettività effettiva, dove ci si vuole bene e ce lo si dimostra. Qui poi trovano posto tutte le altre considerazioni sull'affettività, il luogo dove affrontarne in una condivisione fraterna le problematiche. Ma qui poi trovano posto anche le considerazioni e le problematiche che riguardano gli altri ambiti della testimonianza. Si è ricordato anche quello che era il programma pastorale di alcuni anni fa in relazione a questo. In quello, se vi ricordate, il libricino rosso che il Vescovo insieme agli uffici pastorali ci avevano offerto, si proponeva di organizzare in parrocchia, in ogni parrocchia, occasioni di incontro fraterni, possibili anche dopo le celebrazioni domenicali, per esempio, di organizzare una sala della comunità per questo. E allora ci siamo interrogati, ma ci abbiamo provato sul cammino che ci era stato proposto, abbiamo fatto anche delle verifiche. Si è confermato in pratica quanto anche poi in tutta la discussione si è confermato in pratica anche quanto i nostri vescovi scrivono nel comunicato al termine dell'ultima conferenza di maggio, e cioè è necessario ripartire da un primato di Dio nella vita e nella pastorale della Chiesa, con la centralità della parola di Dio, il richiamo alla santità quale misura alta e irrinunciabile dell'essere cristiano, e la riproposta della fede in Cristo risorto quale fonte della speranza cristiana. Quindi la testimonianza come dimensione caratterizzante l'esistenza cristiana, e ciò su cui siamo stati stimolati a riflettere anche ieri sera, fondamentalmente. Si è ribadita la necessità della formazione, di una formazione cristiana. Come si può essere cristiani nel vissuto, in ogni ambito che si è preso in considerazione, senza essere formati, senza essere cristiani convertiti, senza avere una coscienza capace di, ecco, esprimersi e giudicare guidata dal Vangelo? Questa è stata un'altra parola ricorrente nella discussione. È necessario convertirsi. Una risorsa che abbiamo da poter far fruttificare sono i cammini di catechesi attraverso i quali ancora incontriamo la maggior parte delle persone per diverse circostanze. Pensavamo ai bambini, alle loro famiglie, ai fidanzati e altre occasioni che abbiamo comunque. Sarà il caso di avere orientamenti comuni a livello diocesano, e questo si è detto anche ieri sera, riguardo per esempio a degli itinerari di iniziazione cristiana, secondo quanto abbiamo avuto il modo di considerare nello scorso aggiornamento pastorale, che è stato proprio sulla iniziazione cristiana. Cammini di iniziazione che ovviamente non mirino alla sacramentalizzazione e basta, ma soprattutto a far incontrare le persone con il Signore, conducendo chi vuole prima di tutto ad un'adesione libera e consapevole a Lui, nella Chiesa, e poi ai sacramenti come venti di salvezza, culmine, fonte di questo incontro. Si è accennato alla valorizzazione di certe associazioni, pensando per esempio all'ambito del lavoro, l'associazione Le Acli, che appena è stata nominata, qualcuno ha pensato all'osteria, segno di quanto, ecco, quell'esperienza che è nata in un certo contesto e per una situazione ben precisa di testimonianza cristiana poi abbia perso tutto il suo significato riducendosi a osteria. Mentre invece ancora gli altri stanno portando avanti il loro lavoro. E di questo tipo, ecco, possono essere varie le risorse e quindi le possibilità di prospettive sono diverse. Ecco, questo è quello che io sono riuscito a raccogliere dalla discussione che abbiamo fatto così a ruota libera quella sera. Non so se in caso fosse anche qualcun altro di quelli che c'erano, sia della zona di Pergola, di San Lorenzo, di Frontone, di Cagli e via, che possono aggiungere, insomma.
Se mai dopo. Dopo c'è tutto lo spazio che vogliamo per entrare in dialogo.
Allora, due premesse di una che mi è venuta in mente adesso mentre parlava Federico, cioè probabilmente ci ripetiamo, quindi significa che lo spirito, essendo divisi, soffiava ugualmente sia nella zona del Metauro che nella Lucata che nel Roma, non so poi a farne da lì, quindi alcune cose sono le stesse, è tutta una cosa diversa. Guarda, altre due premesse invece queste, cioè probabilmente la ricchezza di due ore in più di così di confronto fraterno non può rifluire in pochi minuti, 10 minuti, per cui se c'è qualcuno che poi vuole integrare mi fa piacere. E questa relazione è nata a livello redazionale, ecco, anche per farci sentire, per farci capire meglio, tra un laico, Luca Cinotti, e il sottoscritto. Ecco, alcune domande di bruciante attualità pastorale hanno attraversato sia la relazione introduttiva di Chiara Michelini, siccome era della zona l'abbiamo richiamata per darci ancora degli input, no? Che era stata su Verona, una delle nostre 4-5 rappresentanti, sia nei diversi interventi degli operatori pastorali provenienti da 14 comunità parrocchiali. Domande queste cui tutta la comunità diocesana dovrà dare risposte autorevoli e a breve distanza, onde elaborare un progetto pastorale ed unitario in un clima certo di gioia, di fiducia, di speranza che è emerso anche a Verona. Diceva Chiara, si respirava voglia di comunità a Verona e noi non possiamo soffocarla. Era un po' la chiesa nell'arena, titoli dei giornali, era la chiesa del Concilio Vaticano II che doveva essere tradotto in italiano, e non, la chiesa, non il Vaticano II come eresia. Qualcuno questi giorni ha scritto che il quarto segreto di Fatima riguarda l'eresia della chiesa del Vaticano II, parole credo cattive che non dobbiamo accogliere. Così è stato definito il Convegno di Verona e dovrà diventare anche per noi la chiesa della speranza, perché è animata dallo Spirito, che è presenza creativa, che è soffio, che dà vita e riscalda, che è luce, che illumina e dà gioia. Ecco, le tre icone che sono state presentate anche a Verona, le tre icone della speranza, nate dalla prima lettera di Pietro, che è stata un po' la filigrana di tutto il convegno, sono anche per noi un primo orientamento per il programma pastorale, penso. Egli ci ha generato una speranza nuova. La speranza, quindi, è un dono da accogliere. Anche voi siete edificati come pietre vive, prima Pietro 2,4. La speranza è una casa da costruire insieme. Noi siamo pietre vive. Rendete ragione della speranza che è in voi, prima Pietro 3,1,9. La speranza è dibattito da sostenere. Ecco, ma allora quali erano questi interrogativi che hanno attraversato un po' il nostro percorso? Primo, come dire Dio agli uomini di oggi? Il mondo è cambiato profondamente, ce ne accorgiamo, ma la Chiesa cambia. È pronta la Chiesa ad accettare la sfida di un mondo nuovo, con proposte nuove? È necessaria una continua rielaborazione dei linguaggi e degli strumenti della trasmissione della fede. Siamo preparati. Siamo disposti ad accogliere senza perdere certo di vista l'essenziale, Gesù risorto, speranza del mondo. Qual è la presenza e il ruolo dei mass media nella nostra diocesi? Come sono gestiti e da chi? Che funzione hanno? I sacramenti, diceva qualcuno, sono quasi ancora tirati addosso alla gente o sono veri itinerari di iniziazione cristiana scelti liberamente che devono portare a cristiani adulti nella fede? Stiamo bene nelle nostre comunità perché sono davvero case di accoglienza? Ecco, domande inquietanti, cui non abbiamo potuto certo dare risposte esaurienti e approfondite. Forse neppure Verona è riuscita a dare queste risposte, per cui è necessario continuare insieme questa ricerca pastorale e questo dialogo della fede per il futuro. Ecco, il nostro gruppo, non numeroso, però di qualità, penso, così notevole, e si è concentrato sostanzialmente su due temi presenti a Verona che vertono sul primo e quarto ambito, cioè la testimonianza della fede, la trasmissione, scusate, della fede e l'analfabetismo affettivo, così è stato un po' definito. La trasmissione della fede. Qualcuno ha detto che il problema non è la trasmissione della fede, ma è oggi la fede stessa. Tuttavia, senza pessimismo roditore, sicuri che Dio c'è ed è Lui che ama proprio me, proprio noi, pur essendo piccolo gregge, abbiamo nel cuore la speranza che anche oggi è possibile educare e incontrare Dio sulle nostre strade. Un passo molto bello di Benedetto XVI proprio a Verona ci ricorda e ci dice: la risurrezione è stata un'esplosione di luce, un'esplosione dell'amore che scioglie le catene del peccato e della morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione della vita e della realtà, dalla quale emerge un mondo nuovo che penetra continuamente nel nostro umano, lo trasforma e lo attira a sé. Tutto questo avviene concretamente anche attraverso la vita e la testimonianza della Chiesa, anzi la Chiesa stessa costituisce la primizia di questa trasformazione. Mi è molto piaciuto questo passo, perché appunto è il fondamento della speranza, la risurrezione di Gesù. Con queste parole incoraggianti del Papa possiamo suggerire alcune piste pastorali per la trasmissione della fede. Ne abbiamo individuate 6 su questo punto della trasmissione appunto della fede. La prima, il centro della vita pastorale di ognuno è la formazione. E non solo i grandi avvenimenti o le grandi adunate, che provocano emozioni, ma forse non continuità e impegno concreto. Una formazione individuale che trova senso, finalità e alimento nei sacramenti, specialmente nell'Eucaristia. È necessaria quindi una costante e adeguata preparazione degli educatori della fede, fondata sulla parola di Dio e sulla celebrazione vera dei sacramenti. Ogni educatore non può essere battitore libero, ma espressione della comunità e frutto di esperienze pastorali. Diceva il cardinale Tamanzi a Verona: non si dà testimonianza cristiana al di fuori o contro la comunione ecclesiale. Al di fuori o contro la comunione ecclesiale. Secondo, la ricerca di nuovi linguaggi adeguati alla quotidianità della gente, specie dei ragazzi e dei giovani, è necessaria. Musica, recital, drammatizzazione, internet, sms, video, catechesi itineranti, chi più ne ha più ne metta, è necessario trovarli, conoscerli e usarli. Una catechista si è raccontato come ha fatto un itinerario con i bambini, ripercorrendo il percorso di Mosè simbolicamente, senza andare in Egitto, no? È stato interessante come poi, diceva, questi bambini sono arrivati alla terra promessa, cioè poi era presente, quindi ce lo può raccontare meglio, ma è stato molto bello questo, no? Ecco, questi sono mezzi che possono aiutare a trasmettere la fede. Anche nella liturgia è necessario riscoprire il valore dei segni, quelli tradizionali, ma anche i segni del mondo di oggi, perché se sono segni devono essere tali. Terzo, in questo cammino nuovo è fondamentale l'annuncio domenicale della parola di Dio, ben preparata e celebrata. Questo è per me un po' particolare. È una grande catechesi, specialmente per i lontani, che si accostano solo nelle grandi occasioni. È il biglietto da visita della comunità cristiana, specie quando questa è accogliente, che non giudica o discrimina nessuno. Bisogna avere il coraggio che questa parola circoli anche nelle famiglie, dopo la celebrazione, in quella trasmissione della fede porta a porta, l'espa non c'entra, come ai primi tempi della Chiesa. Interessante l'esperienza di quella mamma che racconta che la sua bimba di 5 anni coinvolge il papà alla messa e poi la sua amichetta che coinvolge a sua volta il papà dicendo: papà, qui si sta in chiesa, si sta bene, si respira un'altra aria, che la raccontava una catechista, eh? Quarto, la famiglia e i laici in genere devono diventare soggetti di evangelizzazione e non solo oggetto. La nuova pastorale è sempre più integrata e non a compartimenti stagni, come emerso anche per voi, richiede la presenza dei laici, una presenza qualificata, che porti ad una comunione ecclesiale, si diceva Verona, varia, comunione ecclesiale varia, unita e universale. Quinto, ecco, da un membro di un movimento ecclesiale presente, grazie a Dio, è stata sottolineata la necessità di considerare i movimenti e le associazioni ecclesiali nelle comunità come delle risorse e non dei problemi. Facevo l'esempio anche di un'esperienza che è stata fatta nella nostra zona, San Francesco, sul tema dell'Eucaristia, che ha coinvolto davvero tante persone con entusiasmo, eccetera, promossa dal movimento. I movimenti, certo, si devono aprire alla parrocchia e le parrocchie devono saper cogliere questa freschezza di questa novità come dono. Ultimo punto su questo primo aspetto che abbiamo esaminato. Ecco, già Sant'Agostino nella sua riflessione sulla catechesi, il famoso De Catechizandis Ludibus, diceva che non si conosce ciò che non si ama, perciò anche la nostra trasmissione della fede dovrà essere fatta con amore e per amore di tutti. Diceva già Federico, l'accoglienza calda, l'affettività, la condivisione dovrà essere il primo e più importante approccio ad ogni esperienza educativa. Sentirsi amati da Dio e per questo resi capaci di amare, ecco la novità cristiana da trasmettere, che ci ricorda anche Papa Benedetto, il Papa tedesco, no? Lui dice nella Deus Caritas Est: chiunque tu sia, è bene per noi che tu esista. Chiunque tu sia, è bene per noi che tu esisti. Ecco, il breve tempo a disposizione della vita fattiva non ci ha permesso di approfondire questa dimensione della vita ecclesiale che è emerso non solo a Verona o dalla relazione di Michelini, ma in tutti noi. La domanda di uno dei partecipanti: ma noi stiamo bene nelle nostre comunità? Ha attraversato come una spada tagliente i nostri pensieri, generando silenzio pensante. L'esame di coscienza può essere ampio per noi, per le nostre famiglie, stiamo bene le nostre famiglie, per le parrocchie, per la Chiesa stessa. Certo, non possiamo e non dobbiamo chiuderci. Le nostre parrocchie devono essere aperte soprattutto agli lontani e agli stranieri. Sempre Benedetto XVI a Verona, il cristianesimo è aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro viene nelle culture e nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra esistenza. Vedete come siamo lontani da certe ideologie oggi dominanti, come dovremmo essere lontani noi cattolici, a considerare minaccia il diverso, eccetera. È necessario rendere protagonisti i giovani, coinvolgendoli in attività ed esperienze che si alimentano di affettività, di simpatia, di condivisione fra loro, fra gli animatori e la comunità. Il nuovo linguaggio efficace è la gioia di un'amicizia tra i diversi, dove emerge chiara la figura di un Dio amico che cammina sempre insieme a noi. È necessario quindi per tutti i cristiani scoprire e riscoprire la modalità e l'opportunità, diceva qualcuno anche la festa di un quartiere, di relazionarsi con tutti. Accoglienza, partecipazione calda, attenzione alle gioie e ai dolori degli altri sono le coordinate del nuovo modo di essere cristiani, oggi certamente non nuovo, perché Gesù stesso ce l'ha detto. Solo da questo vi riconosceranno se siete miei amici, se vi amerete gli uni gli altri. Infine, chiudo, forse ho annoiato, una proposta conclusiva. Superando anche i confini parrocchiali o vicariali, è stata fatta la proposta di continuare questa riflessione comunitaria con un dialogo permanente sulla fede e sul modo di essere cristiani oggi e di trasmettere la fede. Questa iniziativa, se sarà valorata anche dai pastori e dai parroci, potrebbe essere uno spazio di discernimento, quello che a Verona ci è stato richiesto, no? Luoghi, spazi di discernimento e di crescita dei laici, che già per esempio nella nostra zona, nel Metauro, da 2 anni più parrocchie portano avanti nell'incontro biblico. Ecco, lo Spirito ci illumini e ci dia speranza. Tutti noi ne dobbiamo essere responsabili di prenderne a cuore. Ai che c'era ancora dubbiamo.
Zona di Fano e a livello numerico statistico eravamo un centinaio di persone, ci sono stati 25 interventi orali e uno scritto, quindi un'abbondanza anche di interventi ordinati, precisi. La prima cosa che voglio dire è una sensazione che ho avuto quella sera molto positiva, cioè che io sono stato a Verona, quello che un po' avevamo sperimentato a livello emotivo, a livello di relazioni a Verona, un po' nel piccolo, nel breve, è successo, nel senso che è stato un dialogo molto costruttivo, molto positivo, molto costruttivo, veramente raro, no? Un po' come è stato a Verona, dove a differenza per esempio di Palermo, anche a Palermo io sono stato, c'erano molte più tensioni, momenti difficili. Qui davvero si sono dette tante cose, anche molto diverse, anche opinioni diverse, come più che legittimo nella Chiesa, però in un clima di grande fraternità, sia a Verona e nel nostro piccolo anche giovedì sera qui a Fano. La seconda cosa è stato un grande spazio dato ai laici, tant'è vero che qualcuno non si era accorto che i preti c'erano, ma ascoltavano, poi sono intervenuti. Non hanno certo monopolizzato la serata, è stato un dialogo davvero fraterno, ecco. E questo mi sembra un altro aspetto positivo, perché Verona è stato davvero un grande momento dove i laici hanno parlato. Io coordinavo a Verona un gruppo, uno dei 30 gruppi, e erano circa 70-80 persone, e diciamo che gli interventi tra vescovi e preti sono stati meno di un quarto degli interventi che ci sono stati nel nostro gruppo, quindi probabilmente anche negli altri gruppi la statistica era analoga. Che cosa ci siamo detti? Ecco, io cercherò di essere sintetico in 6 punti che poi corrispondono a sei sottolineature proposte. Il primo punto, si è parlato molto di comunicazione, evidenziando le difficoltà che ci sono nella nostra comunicazione. Ieri sera è tornato fuori questo tema, il significato delle parole. Noi tutti tocchiamo con mano che il significato che ognuno di noi dà al proprio vissuto spirituale, cristiano, non corrisponde a quello che gli altri capiscono, sono diversi. La prova più evidente, voi l'avete, quando noi preti un po' ci innervosiamo, quando ci viene chiesto qualcosa che per gli altri è ovvio che sia da prete, ma che per noi non è per niente da prete. Proprio perché l'idea, per esempio, solo per fare un esempio, del prete, io dico la parola prete, per me ha un significato, per voi ne ha un altro. Esagero per spiegarlo. E così in tutte le cose, noi parliamo di fede, diciamo la parola fede, ma questa parola ha per noi un significato, per altri significati molto diversi. Religiosità, quando domandi a una persona, tu sei cristiano? Certo, io faccio il segno di croce tutte le mattine. Significati diversi, chi di noi, se dovessimo dibattere chi è il cristiano, salterebbe su vicende, il cristiano è colui che fa il segno di croce alla mattina. Forse nessuno di noi darebbe questa definizione. Quindi, per farla corta, il bisogno di recuperare un senso condiviso delle parole, quindi di spiegarci molto, recuperare anche una comunicazione semplice della fede, con schemi semplici, con modalità semplici, accessibili e il meno possibile equivocati. Questo è il primo punto, e da questo poi ne derivano tanti altri, come per esempio i mezzi di comunicazione. Ieri sera si accennava anche alla necessità di creare delle vie preferenziali immediate di comunicazione. Penso a una mailing list, per esempio, semplice, a costo zero, che raggiunge tutti quelli che hanno l'uso di internet, e ormai sono centinaia anche tra gli operatori pastorali, specialmente i più giovani, che peraltro, diciamolo tra parentesi, sono quelli che da molti anni ormai mancano ai nostri appuntamenti. Questo è un altro punto così assimilabile a Verona, che veramente il nostro convegno, questa sera in modo particolare, è un convegno di rappresentanza degli operatori pastorali. E questo ci coinvolge in una responsabilità ancora più grande, perché siamo qui per essere anche tramite di un messaggio, indubbiamente pieno di speranza, da trasmettere ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, alle nostre comunità. La necessità che è stata evidenziata, la necessità che i nostri incontri siano davvero incontri di dialogo, confronto, anche sulle modalità diverse di arrivare e di vivere la fede. Una delle ricchezze della Chiesa italiana è proprio questa sua dimensione popolare. Ma cosa vuol dire popolare? Vuol dire che convivono insieme modalità diverse di avvicinarci alla fede, di vivere la fede. Questo suppone però che tra tutti ci sia l'effettivo scambio e confronto, perché non possiamo lasciare che le cose procedano in parallelo. Proprio perché riteniamo che ciascuno sia dono di Dio per l'altro, la sua esperienza e la sua ricchezza va condivisa, comunicata, semplice o complessa che sia. E tutto questo è stato raccomandato che sia fatto con gioia. È stato citato il De Catechizandis Ludibus. Agostino dice in quel testo che le cose dette con gioia arrivano al cuore dell'altro. Quelle dette senza gioia, anche se vere, non vanno da nessuna parte. Si è parlato del nostro settimanale diocesano, la necessità di dargli un maggiore e decisivo impulso, e questo l'ho già detto, dei canali semplici e immediati, come una mailing list o cose del genere, il sito della diocesi può diventare effettivamente al di là della sua dimensione di ufficialità, un punto di scambio importante di informazioni, purché sia estremamente dinamico. Secondo punto, le parrocchie. Abbiamo messo in evidenza come effettivamente bisogna lavorare sulle connessioni tra le diverse comunità. Questo ha una radice sacramentale oggettiva, quindi non stiamo inventando una strategia pastorale precaria, di dubbia validità, stiamo recuperando una dimensione essenziale dell'essere parrocchia, che è il legame con il vescovo e attraverso il vescovo a tutte le altre comunità della diocesi. La diocesi è quell'insieme di comunità eucaristiche che, presiedute da diversi presbiteri delegati dal vescovo, fanno riferimento all'unico successore degli apostoli, il vescovo che guida la comunità diocesana. Le tante eucaristie che si ritrovano unite nella persona del vescovo. Non è un caso che noi nella preghiera eucaristica siamo obbligati a citare il nome del vescovo, non per una sorta di di captatio benevolenze verso di lui, ma perché noi abbiamo bisogno di questo legame che ci fa essere Chiesa innestati nella grande Chiesa universale. La difficoltà di coinvolgere i laici è stata messa in evidenza, questo lo stiamo sperimentando, ieri si parlava di volontariato in una fase abbastanza regressiva, credo che questo sia vero anche per le nostre comunità. Facciamo fatica ad avere cristiani preparati e disponibili per il compito dell'evangelizzazione, nelle diverse modalità, nelle diverse specificità, però facciamo fatica. Dopo la fase entusiasta ed entusiastica del dopo concilio, indubbiamente siamo in una fase abbastanza regressiva. Non so se nelle altre zone questo si è messo in evidenza, però la difficoltà di avere catechisti preparati e disponibili, anche nell'ottica indubbiamente innovativa, come bisogni, come metodo, della iniziazione cristiana. Ecco, cito soltanto uno per tutti, il cosiddetto catechista accompagnatore, che non è semplicemente quello che fa l'incontro di catechismo una volta alla settimana, ma è uno che effettivamente accompagna la vita di chi vuole riscoprire, ricevere i sacramenti, la fede, e l'accompagna davvero in tutte le dimensioni dell'esistenza, dalla relazione, che è stato ricordato ampiamente partendo proprio dal tema dell'affettività, è il veicolo della conoscenza, dalla relazione affettiva, affettuosa, che è il veicolo della conoscenza, all'esperienza della carità, all'esperienza della preghiera, dell'ascolto. È stato anche messo in evidenza che c'è un certo sovraccarico da parte dei preti che forse avrebbe bisogno di essere riletto anche nella comunione tra comunità. Le unità pastorali di cui ha riparlato anche ieri Don Ugo, la pastorale integrata, che sono termini che non hanno un significato onnicomprensivo, avrebbero bisogno di essere definite. Non è questa la sede, ma mi sembra ci sia bisogno proprio di ripuntualizzare il significato. Unità pastorale non vuol dire tutto, non vuol dire collaborazione basta, sì, ha un significato molto preciso e molto importante sul quale bisognerà magari riflettere, confrontarsi, perché fa riferimento a una presidenza unitaria di un territorio e di comunità molteplici, ma è una presidenza unitaria. Non a caso l'unità pastorale ha un parroco moderatore che è responsabile primo davanti al vescovo di tutto il cammino di quella zona pastorale, ma adesso non sviluppo. Terzo, ripartire dalla parola di Dio. Ecco, è stato detto anche negli altri gruppi, mi ha fatto molto piacere, però effettivamente è vero, noi parliamo tanto di parola di Dio. Ecco, io chiedo sempre ai miei fratelli, ai miei catechisti, siete sicuri che lo stesso tempo che dedicate per dire bisogna leggere la parola di Dio l'avete usato per leggere la parola di Dio? Noi passiamo più tempo a dichiarare la necessità che a viverne il bisogno. Se io per un quarto d'ora al giorno dico nella catechesi, nella liturgia, bisogna ascoltare, ma io almeno per un quarto d'ora al giorno ho aperto le sante scritture, è diventata una frase ideologica, non l'espressione di un bisogno sperimentato, vissuto e testimoniato. Ecco. esagero anche qui per dar forza al discorso, ma devo avere delle ragioni. Questa riscoperta della parola di Dio, che ripeto da 40 più anni dal Concilio, va assolutamente recuperata in un dialogo con l'Eucaristia. Noi non siamo protestanti, abbiamo intuito che c'è un legame, un nesso di necessità tra parola e Eucaristia, e quindi l'ascolto sommo è quello liturgico, ovviamente, però ecco, recuperare anche al di fuori della liturgia, sempre in dialogo con l'Eucaristia, perché così la parola arriva ad essere la parola efficace, che non solo mostra, ma dona la salvezza. E quindi la necessità di recuperare la dimensione contemplativa della vita. È stato ricordato il Cardinal Martini, che è arrivato nella grande Milano, e la prima cosa che ha fatto, ha scritto la dimensione contemplativa della vita. Quarto punto, la pastorale di ambiente. Vado verso la fine, perché vedo che qualcuno comincia a dormire. Vado verso la conclusione. La pastorale di ambiente, su questo si è insistito molto, perché in fondo gli ambiti su cui Verona ha lavorato devono diventare ambienti, sono ambienti, sono luoghi di vita, sono esperienze esistenziali sulle quali dobbiamo riconoscere siamo molto indietro. È stato citato il mondo del lavoro, mi fa piacere questo recupero delle ACLI, della loro originaria e autentica matrice. È stata sottolineata la necessità del luogo dell'educazione, quindi la scuola, nei diversi ordini e gradi, il mondo della salute e della malattia. Ecco, credo che su questo noi dovremmo riflettere, non perché ogni comunità possa attrezzarsi per lavorare in tutti gli ambiti esistenziali, la pastorale di ambiente. Non ogni comunità può fare pastorale di ambiente lavorativo, scolastico, è assurdo. Inutile, anche perché sono strutture in realtà sovraterritoriali rispetto alla parrocchia. Ma dobbiamo, come diocesi, nel dialogo tra le comunità con il vescovo, individuare luoghi e persone che in modo specifico facciano questo servizio di animazione pastorale nei diversi ambiti di vita o pastorale di ambiente. Quinto punto. È stato detto, ridetto, stradetto la necessità di riattivare i momenti di discernimento comunitario. Ecco. E lo facevamo a ragion veduta perché stava funzionando quella sera. Giovedì sera stava funzionando, ha funzionato ieri sera, se volete, almeno la mia impressione. Ecco, ha funzionato ieri sera quando si è riusciti a parlare fraternamente, in maniera costruttiva, importante, non monopolizzante. Non so se vi siete accorti, ma nessuno ha fatto pubblicità a qualcosa che gli stava a cuore. È stato molto bello. Dopo tanti anni, una delle poche volte che nessuno è andato su dicendo io adesso devo dire una cosa che non c'entra niente e devo dire che domani alle 6 facciamo questa cosa. Non l'ha detto nessuno. Non l'ha detto nessuno. Non perché sia peccato mortale, ma per indicare che effettivamente stavamo ragionando insieme. Eravamo tutti presi dal discorso che insieme facevamo. E quindi i consigli pastorali diocesani, e qui c'è l'inghippo delle vicarie, delle zone che dovremmo in qualche modo superare, individuare il percorso, i consigli pastorali di parrocchia che lavorano per una serie di ragioni molto serie e molto importanti, che anche queste andranno analizzate e curate. Non si può semplicemente dire, come tutti possono ben capire, rimettiamo in piedi il consiglio pastorale diocesano, rimettiamo in piedi il consiglio pastorale parrocchiale, perché dobbiamo individuare quali sono stati, quali sono i problemi che ne hanno portato all'impoverimento e alla riduzione. Ultimo, termino davvero, vivere la carità intra ed extra ecclesiale. Con un grande spirito di condivisione e di dialogo è stato detto che bisogna che le esperienze, le iniziative, i percorsi, i problemi entrino in una rete di dialogo, in una rete di confronto. Questo è un altro aspetto molto importante, ma anche proprio per la carità che è dentro di noi, tra di noi. Tra di noi è stato ricordato già nei tempi precedenti, non ci insisto, ma da questo amore reciproco noi saremo riconosciuti come discepoli di Gesù. Una pastorale, diceva qualcuno, che faccia sentire la Chiesa davvero vicina. Poi è stato sottolineato l'emergenza giovani nelle nostre parrocchie. Quello è molto semplice. Una Chiesa che non si preoccupa della trasmissione della fede alle nuove generazioni è una Chiesa morta. In sintesi, 6 espressioni, riscoprire codici comuni di linguaggio, mettere in rete le parrocchie, recuperare la centralità della parola, curare la pastorale di ambiente, recuperare i consigli pastorali, diocesano e parrocchiale, una carità vera coniugata alla verità. Adesso possiamo aprire il dialogo prima che il vescovo ci dia un po' le sue conclusioni.
Augusto della comunità di Sant'Anna. Io ho ascoltato già da ieri sera, poi anche nel gruppo, io ho partecipato a Tavernelle e credo che gli stimoli, gli spunti per riflettere siano tanti. Però non che ritengo che il dato organizzativo sia più importante, perché è emerso lì dall'inizio che il discorso più importante è quello di recuperare la via della santità, con tutto quello che si è detto nelle manifestazioni che poi sono state dette nella dimensione, se volete, caritativa, liturgica, anche sulle varie modalità, le esperienze che vengono fatte, che vengono portate. Sicuramente uno dei problemi importanti è la comunicazione, ma non mi riferisco solo ai mezzi tecnici, ma alla relazione all'interno della nostra comunità. Ora, la nostra comunità è anche, parlo quindi di diocesi, è variegata per situazioni. Ci sono delle parrocchie più attrezzate perché più numerose, delle parrocchie più piccole, quindi c'è una grossa differenziazione. Quindi sarebbe importante già che questa ricchezza fosse messa un pochino più a disposizione, per esempio mentre si parla di unità. Ma soprattutto mi chiedo se, e ci sono le strutture, ci sono le parrocchie, ma se si deve riprendere un discorso, perché fondamentalmente stiamo anche, non tanto facendo l'elenco delle cose che non vanno, ci sono delle indicazioni anche per le cose che dobbiamo fare, ma se dobbiamo riprendere un discorso, le realtà che devono condurre avanti, cominciano a mancare i luoghi di confronto, perché se i consigli pastorali non funzionano, se il consiglio pastorale del Cesano non è attivo, capite che chi riprende le file di questo discorso? Io mi auguro che il Vescovo ci dia delle indicazioni, perché mi pare che gli spunti per la riflessione siano stati tanti, ma credo che sia una necessità, dove c'è il parroco che o qualcuno che ha la responsabilità, dove non ci sono i sacerdoti a guidare la comunità, dove si riprenda, si convochi chi convoca. Bisogna che questo avvenga per rimetterci insieme, perché è vero che ci incontriamo alla domenica nella liturgia eucaristica, ma molte volte poi dopo ci partiamo. Allora credo che una riflessione diventi importante non solo come fatto tecnico, ma per ricostruire le premesse di un dialogo che possa poi servire, con tutto quello poi che è stato detto, nelle modalità, nella capacità di ascoltare, nella pazienza anche di attendere chi è che è meno stimolato, ma anche con tutta la ricchezza di quello che avviene, no? Perché come diceva Don Giorgio, molte volte ci sono delle situazioni che non sono prefabbricate o istituzionalizzate, è semplicemente la vita di persone che sono accanto a un altro che poi interroga anche chi è che sta vicino.
Mi scuso se intervengo, però ascoltando il riassunto dei gruppi mi sembra questo, che una cosa non sia stata toccata, forse così in modo parziale, quello che è l'annuncio ad extra. Io ve lo dico col cuore in mano, pensando a quei sacerdoti che in questo momento della nostra diocesi e quei laici che sono sparsi nel mondo, Africa, Asia, America Latina. A me sembra che questa sensibilità di comunione anche con loro un tantino manchi. E di questo così veramente mi, questo è una ferita che ho dentro, che così condivido un attimo con voi. Non è venuto fuori, mi sa, da nessuna parte se non sotto l'aspetto della carità ad extra. Mentre io penso che dovremmo un attimino pensare anche all'annuncio ad extra. È vero che di fronte a tutte le problematiche che abbiamo detto, la difficoltà delle nostre parrocchie, delle famiglie, della comunicazione, è vero, si fa fatica a pensare anche a quelli che stanno chilometri e chilometri lontano da noi, però dobbiamo anche pensare che loro ci considerano loro fratelli, che vivono la comunione della Chiesa che è una anche se sta a 3.000 km da qua. Quindi davvero così sottolineerei questo aspetto di apertura verso queste chiese sorelle, anche forse solo con la preghiera, e poi se lo Spirito vorrà anche con qualche vocazione missionaria, laica, di famiglia, che però ovviamente nasce solo se riusciamo a dare un contesto, un luogo dove questo possa nascere, perché se nessuno ne parla è difficile davvero che lo Spirito agisca se non gli diamo modo di agire.
Secondo il mestiere, mi piacerebbe sapere quanti di quelli che ci hanno rappresentato a Verona sono presenti qui. C'è nessuno? È una bella comunione per cominciare. Bene.
Ah, forse.
Poi chi c'è? La signora, vi diceva parlare con la signora Michelini, ho diverse cose da chiedere, non sono riuscita a vederla. Ah. Dunque,
mi sono scritto due o tre cose in modo che sono abbastanza veloce.
Io credo che sia una questione operativa, lo dico tutte le volte che concludiamo il commento. Don Giovanni ha ripetuto diverse volte, questo sarà da approfondire, su questo dovremo confrontarci, eccetera, eccetera. Mi sta benissimo, ma io vorrei sapere alla fine di questo convegno o nei prossimi giorni come, dove saremo chiamati a confrontarci. Voi sapete che si sta costituendo il Partito Democratico, il PD, centrosinistra. Hanno messo in programma una marea di incontri, le primarie, a ottobre, fanno un sacco di lavoro. Noi che dobbiamo quasi rifondare la nostra Chiesa, perché abbiamo un sacco di problemi, avrei piacere di sapere come. Io ribatto su alcune cose. Secondo me subito deve essere ripreso il Consiglio Pastorale Diocesano. Subito. Subito dovrebbe essere rinnovato o rifatto o ricreato un giornale diocesano. L'ho detto tre volte, lo ripeto adesso. A cui tutti abbiano accesso, non come è successo a me che mando un articolo nel numero pubblico da morire d'un colpo. Certo, come te. Poi subito quel discorso della mailing list, oppure promuoviamo e allarghiamo la mailing list della Santa Famiglia, che c'è già e funziona molto bene, in modo da comunicare fra di noi. E adesso consentitemi di dire in aggiunta una cosa solo abbastanza velocemente. Molti mi rimproverano che io sono aggressivo e brontolone. Io vi confido, se posso, il perché di questo mio, della mia aggressività quando sono qui. Chi vi conosce non sa che non sono sempre così. Allora voi immaginate che io da 30 anni, 30 dico, e non un giorno, 30 anni, aspetto di dibattere con la mia Chiesa, di sentire la mia Chiesa trattare con me o senza di me, perché io sono uno dei tanti, unus ex multis, come diceva Agostino. Vorrei sentire la mia Chiesa dibattere e decidere su tantissime cose. Passano gli anni, tra un po' muoio, e forse non avrò avuto questo piacere. Ecco dove viene la mia aggressività. La mia aggressività viene dal fatto che noi abbiamo il Signore che è il Signore dell'universo, abbiamo delle possibilità immense, infinite, Il mondo di oggi ha bisogno di noi. Abbiamo la possibilità e il dovere di essere luce del mondo e sale della terra, e sembriamo veramente, consentitemi spesso, un mucchio di burtini, come si dice a Franco. Questo mi dispiace profondamente e mi fa diventare aggressivo. Vi faccio solo alcuni esempi veloci. Da quanti anni dobbiamo decidere in diocesi come rapportarci ai movimenti? Il movimento come la A, la CL e quant'altro. Ma da quanti anni dobbiamo parlare della sessualità in maniera aperta e avere delle linee comuni? Sapete da quando? Io ho chiesto un convegno al vescovo Micci, di venerata memoria, nel 1974. E sapete cosa mi rispose quella volta il mio grande amico Micci? E se scopriamo che i preti la pensano diversamente dal Papa? E finì. Da quanti anni dobbiamo dare delle risposte su come impostare il rapporto con le altre religioni, con i testimoni di Geo? Da quanti anni abbiamo il problema della cresima, che diamo la cresima alla gente che non crede? Quello succede nelle mie parrocchie che frequento io, e andiamo avanti a una minima sacramentalizzazione così come capita, da quanti anni? E io mi domando, e domando alla mia chiesa questa sera, quando avrò io, o non io soltanto, ma qualcun altro, la possibilità, non dico di decidere, ma almeno di dibattere, di approfondire, di confrontarci su questi e i tanti, tanti altri problemi che abbiamo? Questo mi fa diventare aggressivo. Perdonatemi, perché amo la mia chiesa. Se non la amavo, non ero qui da tanti anni, tutte le volte ad arrabbiare. Sarei fatto come altri, me ne sarei andato. Ma non me ne vado. Ma io vorrei che la mia chiesa crescesse nella comunione, crescesse nel confronto e crescesse negli strumenti. L'altro ieri sera, voi chi ci avete visto, mi sono un po' urtato. Perché mi sono urtato? Perché siamo arrivati a questo convegno che Giovanni ci ha detto: parlate, bellissimo, il dialogo che è venuto fuori, bellissimo, ma senza un filo logico, senza un po' di organizzazione, senza una preparazione, si va così come capita. E da anni noi andiamo avanti in questi convegni come capita. Secondo me non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo essere un pochino più organizzati, più strutturati, pensare di più le cose. Non è perché voglio criticare, ma perché voglio costruire. Io l'altro giorno sono rimasto profondamente colpito, sapete una cosa? Hanno fatto l'ipotesi che all'aeroporto si faranno gli appartamenti. Le opposizioni hanno chiesto un chiarimento in consiglio comunale, si è arrivato al chiarimento su questa cosa in giro di 3 giorni. Cioè, voglio dire, nel mondo, chiamiamolo laico, politico, sociale, culturale, la vita cammina in un'altra maniera. Qui nella Chiesa nessuno sa niente, andiamo avanti come capita. Questo mi dispiace, perché tutti abbiamo detto in questo convegno, dai presbiteri a tutti noi laici, abbiamo detto che c'è da fare questo, che c'è da fare quello, ma allora facciamolo. Non torniamoci qui in prossimo convegno a dire dobbiamo. Io personalmente ho parlato da questo microfono 10 anni fa sull'assoluta priorità della parola di Dio. 10 anni fa. Oggi vengo a sentire con queste orecchie, sapete, a Verona abbiamo riscoperto l'assoluta centralità della parola di Dio. Balle, non avete riscoperto niente, perché ne parliamo da anni, da decenni. Ma se continuiamo a sostituire la parola di Dio, la formazione, con 1000 altre cose, la parola di Dio non la metteremo mai al centro. E dov'è quel gruppo diocesano che era stato costituito per andare a portare la parola di Dio nelle parrocchie? Scomparso, ma nessuno dice niente. Ecco, è possibile cambiare, non dico molto, qualcosa di queste cose. E l'ultima cosa che dico, poi chiudo: secondo me, consiglio pastorale, giornale, mailing list, e se fosse possibile, finalmente diamo un volto preciso agli uffici diocesani. Io ho letto nell'invito per quella conferenza lì della settimana sociale dei cattolici che esiste un ufficio diocesano del mondo del lavoro. Mi dite chi è responsabile? Posso sapere che programma ha? non si sa assolutamente nulla. Di bello so, ma è un po' lento, che Michele Giardini è di nuovo è il nuovo capo dell'ufficio diocesano della catechesi. Siccome lì lo vedo, io gli ho dato la mia disponibilità a ottobre e ancora devo sentire una parola, per carità, ci avrà molto da fare. Allora, ufficio diocesano delle vocazioni, ufficio diocesano catechistico, il mondo del lavoro, la pastorale della salute, almeno vogliamo sapere chi ci lavora, vogliamo sapere un programma, la Caritas, vogliamo sapere che programma ha, quanti soldi ha, io voglio sapere quanti soldi ha la Caritas. Perché voi lo sapete che io ho costituito un'associazione nel 1995 che si chiama Il Samaritano, perché ero stufo di mandare la gente alla Caritas e che mi tornavi indietro e dice, beh, mi hanno detto che non mi possono dare niente. E io ho cercato la strada, e cerco oggi la strada per aiutare qualche persona, lì che dico che si deve fare tutto. Io dico che voglio sapere. La comunione, avete detto qui, e io sono contentissimo, è comunicazione.
Ciao, grazie. Apprezzando il lavoro fatto a me, marzo serio, e anche quando ci sono state difficoltà o obiezioni o diciamo anche a volte un pochino mordenti, no? Capisco che è stato fatto con retta intenzione e quindi tutto quello che si è detto deve essere considerato, non tutto può essere applicato subito chiaramente, anzi ci siamo detti poco prima di cominciare questa serata, dico io non darò nessuna conclusione perché sarebbe, come dire, superficiale tirare fuori conclusioni operative appena a caldo dopo tre serate che siamo insieme, ma questo materiale che abbiamo raccolto, appuntato, io pure ho cercato di scrivere quello che ho potuto, le relazioni ci vengono date, effettivamente bisogna lavorare in diverse direzioni di quelle già citate. Però devo dire anche un'altra cosa, che per esempio il Consiglio Pastorale Diocesano qualche anno fa era stato ricostituito, poi alla prima riunione su 20, adesso non ricordo quante erano le persone, erano 15, una successiva volta su 20 erano 7-8, poi alla fine rimanevano i preti e poco più. Cioè bisogna che quando si costituiscono gli organismi di partecipazione, quei laici che ne fanno parte e sigano dalla parrocchia a cui appartengono di partecipare e fare del tutto per partecipare. Si capisce, ci sono delle situazioni sempre difficili da conciliare anche per i sacerdoti. Stasera per esempio, per dire, non c'è il vicario generale, ma perché? Perché a San Michele al Fiume c'è la cresima e allora o andavo io, sarei mancato io, oppure c'è lui, e allora chiaramente non può essere qui, la bilocazione non è possibile, e così altre cose, altre circostanze, il parco dell'uomo ha dovuto dire la messa delle 18 perché io ero qua, finché l'ho celebrato io, e prima mi pare abbia avuto addirittura un funerale. Insomma, ci sono delle ragioni per cui non si riesce a essere presenti, però ecco, siccome si è sempre detto e si sta dicendo che il laicato deve promuovere e sentirsi corresponsabile negli organismi di partecipazione parrocchiali e poi diocesano, no? Bisogna che si sentano effettivamente corresponsabili e quindi in certo modo protestino in quella sede quando c'è qualcosa che non va, o sollecitino la parrocchia in cui dimorano perché chi manca venga, no, alla riunione, e l'argomento che si affronta sia effettivamente stato scelto tra gli argomenti essenziali e sia completamente discusso nella misura che è possibile nelle riunioni parrocchiali. Insomma, se il prete è solo lui a costituire il consiglio pastorale parrocchiale, perché tutti gli altri vengono sì una metà o un quarto e poi dicono sì al prete, punto e basta, chiaramente non si raggiunge nessun risultato. Però io più che questo vorrei dire altra cosa. La lettera prima di Pietro, su cui preso, diciamo, lo spunto, lo stesso programma di Verona, dice quella famosa frase, no, che noi dobbiamo essere in grado di rendere ragione della speranza che è in noi. Oggi c'è un clima, come vedete, montante, avverso non solo a Monsignor Bagnasco, al Papa, alla Chiesa, ma alla fede cristiana, a Cristo. E allora questo contesto deve armarci di coraggio, ma anche di competenze. Se un bambino dice a un catechista: io a scuola ho sentito dal professore che il mondo si è creato da solo, dal catechista o il catechista non può dire: non gli dare retta, sarà, è sbagliato. Deve dire: ecco, vai un po' a domandare com'è che dice così, poi ne parliamo. E però bisogna parlarci e rendere conto, cioè, e far capire pure, no, la distanza di ciò che noi possiamo constatare con i sensi dal mistero di Dio che non è raggiungibile. Insomma, bisogna entrarci un po' dentro con una competenza di tipo biblico, di tipo storico in certi casi, e di linguaggio. Perciò dobbiamo veramente, nella catechesi soprattutto, sentire questa responsabilità, perché è nella famiglia che un ragazzo, un bambino cresce, ed è lì che sente una trasmissione televisiva come quella di cui si parlava prima su Međugorje. Io ho sentito quel passaggio, non è che ho seguito tutta la trasmissione, che secondo qualcuno il quarto segreto di, vero? Di Fatima, si parlava di Fatima, no? Anche in quel momento là, il segreto di Fatima, il quarto, è che tutto il Concilio Vaticano II sarà dichiarato eretico. Ecco, secondo lui questo potrebbe essere il contenuto del quarto segreto di Fatima, quello non svelato, capite? Riguarda un particolare questo modo di parlare, però voi capite quanti, in quanti altri contesti, per esempio, così, ha parlato della famiglia, dell'omosessualità, dei dico, eccetera, in varie trasmissioni televisive c'erano sempre i protagonisti di situazioni limite che apparivano e venivano presentati come realtà ammissibili. E non voglio dire che papà e mamma devono stare insieme. Ecco, quindi rendersi conto che abbiamo noi davanti un mondo così difficile. E Cristo anche viene messo da parte. Perciò di lui escono libri, avete visto il Codice da Vinci, giusto per fare degli esempi, quello di Augias e Pesce, e il volume del Giovanni di Benedetto XVI difficilmente riesce a, come dire, rintuzzare, no, l'assalto ideologico che può venire da questi altri testi che si giovano di esperti che non conosciamo, non sappiamo dire, ma intanto ci sono delle bordate, vero, che continuamente cercano di scalzare la vita della Chiesa dal di fuori e anche dal di dentro. Chi riceve per esempio la pubblicazione sì sì no no si ricordi che quelle sono persone che per demolire il Concilio Vaticano II finiscono per demolire la Chiesa in se stessa, e lo fanno con retta intenzione. Eppure se uno ci si comincia a immedesimare, trova che sembrerebbe tutto logico. Chiesa Viva, un'altra rivista guidata da un prete purtroppo che mina anche quella il Concilio Vaticano II con articoli contro i papi, non c'è altro papa che oltre Pio XII per quella rivista lì, e altre pubblicazioni del tipo laico che possono porre obiezioni che poi restano nel cuore delle persone, non solo bambini e ragazzi ma anche adulti. E allora quando c'è lo spunto bisogna che il catechista o colui che guida la riunione biblica sia pronto o capace, o perlomeno si riservi di dire: se guarda, mi informerò perché non so abbastanza di questo argomento, ma poi ne riparleremo. Insomma, una catechesi veramente che tocca la vita interiore esperienza delle persone che abbiamo davanti, adulti o ragazzi che siano. E le norme morali. Ed ecco qui l'aggancio al fatto che la fede non può essere solo predicata nei suoi principi, ma anche rappresentata nell'esperienza, e questo nessuno lo nega. Però noi molte volte col pretesto dell'esperienza abbiamo trascurato ormai tutto quello che riguarda la premessa teologica, no ideologica. E allora se ci torniamo sopra, chi parla di Dio oggi anche nel catechismo? E voi mi direte sì, come? No? Si comincia il catechismo a ottobre, poi si prepara le voci a Natale, parliamo di che nasce Gesù, Gesù è un bambino, il bambino che sta nel... E poi si fa, per esempio, ma chi è questo bambino? Mica è sempre chiaro, sai? E quindi se non ritorniamo a Cristo figlio di Dio, noi non possiamo predicare più nulla. Ricordiamocelo. Qualunque cosa che riguarda la fede cristiana, se noi non abbiamo la vera convinzione su Cristo, sono parlando al vento. E poi la persona anche meno esperta che ci consulta si accorge che nel nostro parlare si è incerti, un po' come i giornalisti quando si parla di religione, no? Che non sanno che parole dire in certi momenti, ecco perché si vede che non sono certamente dentro al discorso di fede. Ecco, quindi ecco questo ambiente che abbiamo, e quindi questa necessità di tenerne conto è l'esortazione che adesso io vi propongo, no? E poi il resto verrà da sé, ma non possiamo trattenerci. Abbiamo già sentito da Monsignor Rughi tante cose, e di tutto questo materiale noi però faremo una sintesi scritta anche, in modo che possa essere inviata con collegamento pastorale, talmente che venga fuori effettivamente una sintesi leggibile, semplice, ma con dei contenuti da tenere presenti.
Allora possiamo spostarci per la cena, ci ritroveremo qui per ascoltare poi Don Buco che ci tirerà un po' di conclusioni anche a partire dalle cose che ha detto.